Buonasera, siamo al canto decimo del Purgatorio. Abbiamo visto l'ultima volta l'ingresso di Dante e di Virgilio. La porta si richiude dietro le spalle dei poeti ed essi prendono a salire per la fenditura della roccia, le cui pareti si muovono come fa l'onda del mare. Lentamente riescono al ripiano della prima cornice, della prima balza. Dante stanchissimo e ambedue sono incerti sulla via, perciò si fermano a guardare qua e là se si veda qualcuno. Nessuno. Ma la parete alla loro sinistra, la parete che cade quasi a perpendicolo dall'altro balzo, quello superiore, è di marmo ed è tutta incisa, istoriata, con figure di una perfezione che è ignota all'arte umana. Siamo davanti a un nuovo miracolo. E allora Dante si pone a contemplare quelle figure scolpite lì nella parete e vede gli esempi più insigni della virtù opposta al peccato della prima balza. Il peccato della prima balza è la superbia, l'abbiamo già detto. La virtù opposta è la modestia, è l'umiltà. Quindi sono gli esempi di umiltà premiata. E questo ci porta subito a dire qualche cosa di molto preciso su tutte le pene del purgatorio vero e proprio. Come avviene la purificazione nel purgatorio? Avviene in due modi, con una penitenza, e la penitenza è sempre in armonia con il peccato commesso. Quindi la penitenza è regolata dalla legge del contrappasso, anche qui nel purgatorio, come all'inferno. I superbi, per esempio, che hanno voluto drizzarsi sopra gli altri, innalzarsi e abbassare gli altri, ebbè, i superbi sono oppressi da gravi pesi, da macigni che devono portare sulle spalle, che li schiacciano contro la terra. Gli invidiosi, ma cosa fanno gli invidiosi? Gli invidiosi hanno sempre gli occhi aperti sugli altri, pronti a godere del male altrui e a soffrire del successo degli altri. Ebbene, gli invidiosi che hanno tenuto aperto gli occhi sugli altri hanno gli occhi cuciti con fil di ferro. Non hanno sentito la legge della carità e debbono sostenersi a vicenda. Gli iracondi, un iracondo si dice ha avuto il fumo alla testa, il fumo agli occhi. Ebbene, sono tuffati proprio in un vero nero fumo che li fa soffrire. Gli accidiosi, impigriti, debbono correre affannosamente ammirando esempi di sollecitudine e di zelo. Gli avari che hanno amato i beni della terra, ebbene, sono incrostati contro la terra, con la faccia in giù, con gli occhi in basso, non hanno guardato al cielo, hanno guardato ai beni della terra, ebbene, tientela la terra, e sono lì attaccati alla terra, incrostati per terra. I golosi che hanno amato precisamente le gioie, i piaceri del mangiare, del bere, debbono soffrire la fame, sono magri per la fame e vedono pomi e vedono un ruscello e non possono raggiungere i pomi e non possono raggiungere l'acqua del ruscello. E gli iracondi che hanno dato tanti baci sensuali debbono incontrarsi e darsi dei baci casti, pensando alle verità e alle realtà della purezza e dell'altra vita. Questa è la penitenza. Ma la purificazione avviene anche in un secondo modo, con la meditazione. Dunque la penitenza, la purificazione avviene e con la penitenza, in base alla legge del contrappasso, e con la meditazione. E la meditazione è stimolata da esempi, e gli esempi sono sempre di due categorie, esempi di virtù premiata ed esempi di vizio punito. E aggiungerò, il primo esempio di virtù premiata è sempre per tutte le balze quello di Maria Santissima. E quindi eccoci, siamo nella balsa dei superbi. La pena dei superbi la vedremo soltanto alla fine di questo canto. Ma la meditazione la incontriamo fin da principio. Meditazione di virtù premiate. E quindi qui abbiamo, appunto, in questi grandi altorilievi di marmo, tre grandi esempi di virtù premiata, cioè di umiltà. La virtù premiata opposta alla superbia non può essere altro che l'umiltà. Il primo esempio sappiamo già che è quello di Maria. Maria che riceve l'angelo, l'angelo dell'Annunciazione, che le dice: tu diventerai madre di Dio. E che di fronte a questo annuncio, che avrebbe inorgoglito qualunque donna del mondo e di tutti i millenni, Maria che dice sommessamente, umilmente: io sono l'ancella del Signore. A destra di Maria è scolpita un'altra storia, gente che canta divisa in sette cori e la processione degli ebrei con l'arca santa. Questi ebrei portano l'arca santa, l'arca dell'alleanza, rammentate dalla Bibbia, nella quale erano racchiuse le tavole coi 10 comandamenti. E dietro all'arca santa, ballando, trescando, come il più semplice dei chierichetti, diremmo noi oggi, il re Davide. E come vedete, esempio di umiltà, è come se oggi un monarca della terra, un presidente del consiglio, un presidente di una grande repubblica, un imperatore, si mettesse tranquillo a servir messa a un curato che celebri la sua messa mattutina. Una potenza della terra che appunto vuole essere semplice, vuole essere umile, vuol fare la funzione del chierichetto, come nelle processioni con l'arca santa c'erano certe squadrette di leviti, di piccoli inservienti che ballavano, che trescavano dietro l'arca santa. E per esaltare ancora di più la modestia, l'umiltà di Davide, la scena si complica in una specie di sfondale, quel fondale che rappresenta il palazzo del re di Davide, e alla finestra c'è la moglie Micol, dispettosa, scura, tutta rabbuiata, tutta stizzita, e par quasi di sentirla, santo cielo, deve ancora farne quell'uomo, par quasi di sentirla appunto che è lì che maledice quella sciocchezza del marito che si è messo a danzare dietro l'arca santa come un servitorello, come un chierichetto qualunque. Molte volte le donne non comprendono i loro mariti. E in questo modo, in questo caso particolare, vero? Questa donna tutta piena della sua dignità di regina non comprende quella pazzia del marito che si è messo a fare la parte del piccolo levita, del piccolo inserviente. Terzo esempio di umiltà, e questo è preso dalla storia romana, è Traiano. Traiano che sta per andare alla guerra in Oriente, in Romania. Fu Traiano che conquistò la Romania e la inglobò nell'impero di Roma. Ed ecco, mentre sta per uscire di Roma, e ha intorno tutte le dignità dell'impero, i ministri, i capi delle legioni, cioè diremmo noi oggi i marescialli e i generali, una povera donnetta del popolo che si butta tra le berze del cavallo e stringe le gambe dell'imperatore e gli dice: fammi giustizia. E Traiano che risponde: beh, senti, adesso sto per fare qualche cosa di molto più importante, sto per condurre Roma alla guerra contro l'Oriente. Il mio successore ti farà giustizia. E questa donna che dice: ma e se il tuo successore non mi farà giustizia? E allora Traiano che capisce dice: va bene, hai ragione. Interrompe tutto, interrompe la marcia della storia, diremmo noi oggi con una frase retorica, scende da cavallo e fa giustizia alla povera donnetta che gli ha chiesto un atto di umana solidarietà. Ecco i tre grandi esempi scolpiti nel marmo. E soltanto alla fine del canto vediamo avanzare lontana una colonna di anime in pena, di superbi, e ciascuno di questi superbi regge sulle spalle un masso, un macigno, un sasso più o meno pesante, secondo la maggiore o minor superbia dell'anima che deve purgarsi di questo peccato. Ma anche chi abbia il masso meno pesante è talmente afflitto, talmente addolorato, che cammina e quasi si direbbe che esclami: non ne posso più. Dante raffigura queste persone contratte sotto i massi alle cariatidi, a quelle cariatidi che sono statue, come tutti sapete, che fingono di sostenere una mensola, un capitello, qualche cosa, qualche elemento architettonico, ma che in fondo sono messe lì puramente per ornamento. Prima parte, dunque, è l'entrata nel primo balzo. Poi fummo dentro al soglio, poiché fummo dentro al soglio della porta, che purtroppo, la porta del purgatorio, purtroppo non si apre tanto frequentemente, perché gli uomini qua giù peccano con troppa buona volontà, poiché fummo dentro al soglio della porta che il malo amor delle anime disusa, perché fa parer dritta la via torta, sonando la sentii esser rinchiusa. E guai se mi fossi voltato indietro, vero? Noi salivam per una pietra fessa che si movea d'una e d'altra parte come l'onda. E allora Virgilio dice: bisogna stare attenti qui, bisogna che abbiamo qualche accorgimento. Sono entrati dunque per un cunicolo strettissimo che va su a zigzag, muovendosi. Arrivano finalmente sopra una sponda, una sporgenza, una specie, diciamo, di corona circolare che gira tutto attorno al monte. Ecco, è la prima balsa. Dalla sua sponda, ove confina il vano, cioè dall'orlo di questa corona circolare, dall'orlo oltre il quale si cade giù, al piede dell'altra ripa, la parte opposta, che pur sale, misurerebbe 3 volte un corpo umano. Questa corona circolare è larga come 3 uomini coricati, uno davanti all'altro. Seconda parte. Lassù non eran mossi i piè nostri anco, quando io conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno d'intagli, sì, che non pur Policreto, ma la natura lì avrebbe scorno. Non soltanto il grande scultore greco dell'antichità, Policleto, ma la natura stessa era superata da quelle sculture, da quegli altorilievi. Eccoci al primo, il primo esempio appunto di umiltà premiata. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, l'incarnazione fu il segno della pace fra Dio e gli uomini, quella pace che era stata turbata dal peccato, dalla ribellione di Adamo. L'angelo dunque dell'annunciazione, che aperse il ciel dal suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, così vivo, qui intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che i dicesse ave, perché ivi era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave. Fu grazie a Maria che si avverò l'incarnazione e quindi la pace tra Dio e gli uomini. E aveva Maria, aveva in atto impressa esta favella ecce ancilla dei, propriamente come figura in cera si suggella. Virgilio richiama l'attenzione di Dante e dice: non fermarti lì, ce n'è altri di questi esempi. Perch'io mi mossi col viso e vedea di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi muovea, un'altra storia. Perch'io varcai Virgilio e feimi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. E la seconda scena, la scena della umiltà di Davide. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e i buoi, traendo l'arca santa, la famosa arca santa, perché si teme officio non commesso. Quell'arca santa, un episodio della quale ha insegnato agli uomini a non peccare di zelo, a non fare cose per cui non si è incaricati. Si deve temere officio non commesso. È l'episodio di Oza, che vedendo l'arca vacillare, trascinata dai buoi, ebbe paura che cadesse e allungò la mano per tenerla, e Dio lo fulminò perché soltanto ai sacerdoti era lecito toccare l'arca santa. È dunque un episodio che insegna a temere di esercitare un ufficio che non ci spetta. È quello che noi diciamo nella nostra parlata dialettale, è il martimpiccio. Ecco, la funzione del martimpiccio, quello che va a intromettersi in cose che non lo riguardano e poi le deve pagare quella sua curiosità, quel suo eccesso di zelo. C'era gente divisa in sette cori, cantava questa gente. I miei due sensi dicevano: l'uno sì, canta, l'altro no, non canta. Guardandoli mi pareva proprio che cantassero, ma non udivo niente con le orecchie, ma erano così ben scolpiti che io avrei dovuto dire cantano. E lì c'era, davanti al benedetto vaso, trescando, cioè danzando, l'umile salmista, Davide, e più e men che re era in quel caso. Era più che re, perché era capace di far vedere il suo omaggio a Dio nel più semplice, nel più umile dei modi. Era meno che re, perché si abbandonava a un ballo che era compito dei più umili chierichetti, come vi ho detto. E dietro, di contro, effigiata a una finestra d'un gran palazzo, la moglie, Micol, ammirava, cioè si meravigliava, sì, come donna dispettosa e trista, si meravigliava appunto, stizzita, arrabbiata col marito che si abbandonasse a quelle scene. E poi, 73, ecco il terzo esempio. Quivi era istoriata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. Io dico di Traiano, imperatore, ed ecco la vedovella che è lì al freno del cavallo, gli domanda giustizia, ed egli dice: ma io sto per andare alla guerra. E essa dice: signore, cosa ti importa che il tuo successore possa fare giustizia, possa fare il bene? L'altrui bene, verso 89, l'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio. E perciò Traiano interrompe la guerra, scende di cavallo e conforta la poverina. Terza parte, in verso 97, mentre che io mi dilettava di guardare le immagini di tante umilitadi e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti. E allora vede precisamente l'avanzarsi di questa colonna di superbi puniti. 115. La grave condizione di loro tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi pria nebber tenzone, anch'io dubitato, ma guarda fiso là e disviticchia col viso quel che vien sotto quei sassi. Notate la potenza di quel verbo, come se gli occhi dovessero disviticchiare, svitare da sotto i sassi le immagini degli uomini e poi scorgere come ciascun si picchia. E allora Dante prorompe in una apostrofe contro la superbia degli uomini, superbi cristiani, miseri lassi. Noi siamo come vermi nati a formar l'angelica farfalla e quindi non dovremmo inorgoglirci tanto. E poi ha quell'ultima similitudine in cui paragona queste anime dei superbi tormentati alle carriatidi che reggono qualche elemento dell'architettura d'un palazzo.